Vorrei continuare, fratello Giuseppe, con il messaggio che il Signore ti ha dato per noi tutti in questa Pasqua, intitolato Vi sono giganti nel paese. E tutti abbiamo giganti nella nostra vita che dobbiamo vincere. Anche per andare in queste scuole noi dobbiamo vincere diversi giganti, diversi ostacoli, demoni del mondo, delle scuole, dell'evoluzione, del diavolo. E non è facile, e non solo, ma anche i demoni delle nostre paure e insicurezze, diciamo anche quei giganti personali dentro di noi. Ma tutti noi abbiamo nelle vite diversi giganti da affrontare, e questo messaggio che preghiamo oggi ci darà il coraggio di vincerli. Vi sono giganti nel paese.
Va bene, allora vuoi cominciare numeri 13?
Sì.
L'1 fino al 3.
Il Signore disse a Mosè: manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan che io do ai figli di Israele. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti i loro capi. E
quindi,
Mosè...
Quindi le spie che andarono per lustrare, spiare la terra promessa, erano tutti capi, quindi rappresentavano veramente Israele. Attenzione, non erano 12 qualsiasi.
Verso 3. E Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine del Signore. Quegli uomini erano tutti capi dei figli di Israele.
D'Israele. Quindi andarono, verso 21, salirono a esplorare il paese, 23.
Giunsero fino alla valle d'Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in due con una stanga e presero anche delle melagrane e dei fichi.
Quindi la terra di Israele non era desertica come oggi, era un paradiso dell'Eden. Era una cosa incredibile. Per portare un grappolo di uva ci voleva una stanga e due persone.
Incredibile.
Caspita, è come un grappolo di cocomeri. E quindi era una terra incredibile. 25.
Dopo 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè e Aarone e tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran a Kadesh. Riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. 27. Fecero il loro racconto e dissero: noi arrivamo nel paese dove tu ci hai mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime, e abbiamo anche visto dei figli di Anak.
Anak sono i figli dei giganti. 30.
Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. 31. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi.
Quindi qui Israele comincia a non credere più al Signore, nonostante hanno visto tutte le 10 piaghe, i miracoli che sono uscite dall'Egitto. Qui cominciano a credere all'apparenza che nel paese ci sono giganti, nel paese ci sono difficoltà.
Ma c'erano?
C'erano, sì. Però l'Egitto era molto più potente di questi. E Dio lo distrusse e li liberò. Si erano dimenticati. Quante volte noi ci dimentichiamo di quello che Dio fa per noi, miracoli, e poi ci perdiamo davanti un bicchiere di acqua.
È vero.
32.
E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti.
Quindi gli occhi sulle difficoltà, non su Dio.
Sì.
Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura, e vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavalette, e tali sembravamo a loro.
Quindi praticamente il diavolo sapeva che Dio avrebbe dato la terra promessa a Israele, perché la terra di Canaan, perché l'aveva promesso ad Abramo. Ha detto: passa in questa terra e che io la darò a te e alla tua discendenza. il diavolo lo sapeva. E allora, durante i 400 anni di prigionia in Egitto, che Israele era là, prigionieri, cosa fa il diavolo? Attira a Canaan i giganti, la gente più potente, fa costruire città come Gerico, che erano mura inconquistabili, invalicabili, e non si poteva conquistare delle mura così. Una cosa che solamente a vederla, appunto, sono spaventati, come facciamo? Neanche l'Egitto aveva città così fortificate. E allora il diavolo ha preparato su questo terreno, diciamo, i giganti, gente che apparentemente erano invincibili. Va bene? Quindi, vedi, il diavolo prepara come una specie di campo minato, prepara il terreno per scoraggiare, fermare Israele, e ci riesce. Il diavolo la vince in questo capitolo, e loro rinunciano ad andare a conquistare. Andiamo avanti. Hai letto il 2? Dove sei? Numeri?
Ho finito numeri 13, ho letto verso 33.
Ecco, numeri 14 dall'inizio.
Numeri capitolo 14. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, e il popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nel paese d'Egitto.
Quindi oggi vediamo che l'Israele cristiana mormora in continuazione. Quando, dove, chi? Contro di noi, contro di te, contro di me, contro chi, qualunque missionario, qualunque messaggero che va alla comunità di Israele, che sono i pentecostali, i cattolici, che sono le chiese, e dice: qui dobbiamo uscire da questo morte cimitero di edifici, e uscire fuori e fare come Gesù. E loro ti scomunicano, ti prendono per pazzo, e non si può fare, non si può, non si usa, non è politicamente corretto, Matteo Renzi non vuole, la Merkel neanche, Macron dice di no, non ci danno più l'esenzione delle tasse, i soldi per costruirgli questi edifici, e mormorano contro il Signore. Non stanno mormorando contro di te, mormorano contro Dio. Avanti.
Oh, fossimo pur morti in questo deserto.
Ok, verso 4.
E si dissero l'un l'altro: nominiamoci un capo, torniamo in Egitto.
Quindi oggi le chiese si nominano ognuno di due capi. I cattolici hanno il Papa, le chiese protestanti hanno dei pastori mezzi morti, la maggioranza. Ci sono quelli buoni anche, per l'amor di Dio. I pastori in certe chiese meglio di me, per l'amor di Dio. Però la maggioranza sono più morti che vivi. 5.
Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele.
Ok, 9.
Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata, e il Signore è con noi, non li temete. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli. Ma la gloria del Signore apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. E il Signore disse a Mosè: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso. E Mosè disse al Signore: ma lo verranno a sapere gli abitanti dell'Egitto, da cui tu hai fatto uscire questo popolo per la tua potenza, e la cosa sarà risaputa dagli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, o Signore, sei in mezzo a questo popolo, e li appari faccia a faccia, che la tua nuvola si ferma sopra di loro, e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola.
Dove, che scrittura sei?
E di notte in una colonna di fuoco. 14.
Verso 14?
Sì.
Va bene. E andiamo al 15.
Ora, se fai perire questo popolo come un sol uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno: il Signore non è stato capace di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli, e perciò li ha scannati nel deserto.
Quindi, vedi, Mosè parla la lingua di Dio, non dice: oh Signore, aiutaci qui, eccetera, manda dei carri armati a vincere i cananei, oppure è troppo dura. No, parla non cerca solo l'interesse di Israele, e questo è il modo della preghiera che ottiene risultati, ma cerca l'interesse di Dio. Mm-hmm. Il nostro interesse, il vero interesse nostro, è quello di Dio.
Sì.
Se cerchiamo il nostro interesse, il nostro, non è necessariamente quello di Dio, Dio non ascolta quelle preghiere. Va bene, Gesù, sono ammalato, guariscimi così che posso servirti. Signore, guarisci il nostro matrimonio, che non ci sia divorzio, guarisci il matrimonio affinché possiamo essere una chiesa. Cioè sempre cercare la gloria di Dio, perché il resto delle preghiere non valgono niente e Dio non le risponde. Avanti.
17.
Salta al 21, per favore.
21. Però, come è vero che io vivo, tutta la terra sarà piena della gloria del Signore. Tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà.
Quindi il Signore sta dicendo vai avanti, finisce il paragrafo.
Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente. Perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato, e la sua discendenza lo possederà.
Quindi Caleb, poi c'era un altro, Giosuè. Mm-hmm. Delle 10 spie, due non avevano paura, vogliono andare avanti, era Giosuè e Caleb, quelli che sono sopravvissuti ai 40 anni di deserto. Mm-hmm. Qui fa la differenza. 25.
Gli Amalechiti e Cananei abitano nella valle. Voi domani tornate indietro, incamminatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso.
Quindi Dio gli dice: tornate al deserto.
Sì.
Non siete degni di conquistare la terra promessa, tornate nel deserto. Non volete conquistare Israele e tornate nel deserto. No, tornare in Egitto. Egitto Dio lo proibisce, in Egitto no.
Sì, sì,
che
sì.
L'ho appena distrutto con 10 piaghe, è tornato in Egitto.
Mm-hmm.
E che figura ci fa Dio?
Sì, sì.
Ma come, hai distrutto l'Egitto per farli uscire e adesso tornano? Ecco perché l'hai distrutto.
Mm-hmm, mm-hmm.
Quindi questi ragionavano nella carne. E Dio dice no, qui ne va di mezzo il mio nome. E allora andate nel deserto e rimanete nel deserto. Allora com'è che gli israeliani prendono questa storia di tornare nel deserto? Andiamo al 31.
I vostri bambini, di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, quelli farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato. Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto.
Quindi gli anziani mormoratori non entrano, i bambini che sono bambini, quelli sì.
Mm-hmm.
33. Dove sei al?
33.
33.
I vostri figli andranno pascendo le greggi nel deserto per 40 anni e porteranno la pena delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno, e saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me.
Questo mondo di adesso, che si fa beffe di Dio, preferisce l'idolo dell'omosessualità, gli idoli del mondo, e sapranno presto cosa vuol dire farsi beffe di Dio. Va bene? 36.
Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare il paese e che, tornati screditando il paese, avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga davanti al Signore.
Wow, quindi le spie che scoraggiarono il popolo, dire ci sono giganti nella terra, non si può andare, ci vinceranno, Dio li fece morire perché scoraggiarono il popolo. Quindi attenzione, pastori, predicatori che scoraggiate i cristiani, i credenti, da servire Dio, dal vincere la terra promessa, dal vincere i giganti, dal credere in Gesù, chiese dove chi vuole andare a evangelizzare, servire il Signore, non glielo fanno fare perché il pastore non ha la fede. Attenzione, voi state screditando il Signore e il Signore vi tratterà come meritate.
Ma Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, rimasero vivi tra quelli che erano andati a esplorare il paese.
Quindi Dio fa una differenza, no? quelli che credono e che incoraggiano il popolo e che innalzano la bandiera di Dio, di Cristo, della parola, e quelli che invece mormorano. Verrà il giorno che quelli che mormorano, se non si pentono, saranno uccisi o saranno maledetti, saranno separati dalle benedizioni di Dio, di Filadelfia, della sposa. Avanti. 40. E concludiamo con questo paragrafo.
La mattina si alzarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte e dissero: eccoci qua, noi saliremo al luogo di cui ha parlato il Signore, poiché abbiamo peccato.
Ho capito. Allora, quando hanno sentito, ok, questa è l'antifona, tornare al deserto. Al deserto? Neanche all'Egitto, al deserto. E dice: no, 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 guarda, adesso ci abbiamo ripensato. Abbiamo deciso di ubbidire Dio. Andiamo all'attacco di Gerico, andiamo all'attacco dei giganti e speriamo che vadano bene, speriamo che vada bene le cose. E allora 41, che succede?
Ma Mosè disse: perché trasgredite l'ordine del Signore? La cosa non vi riuscirà bene.
Quindi, cioè, se Dio non è con voi, è inutile che andate a combattere. Per questo che certe chiese vanno in giro a fare questo o quell'altro, non succede mai niente, perché non sono nella volontà del Signore. Loro chiedono la volontà del Signore solo costruire un edificio e incassare soldi. Questa non è la volontà del Signore. L'edificio non serve, i soldi solamente per predicare il Vangelo, non per prosperità. Avanti.
Non salite, perché il Signore non è in mezzo a voi.
Capito? Se il Signore è in mezzo a voi, chi andate a combattere? Non fatevi
sconfiggere dai vostri nemici, poiché là di fronte a voi stanno gli Amalechiti e Cananei, e voi cadrete per la spada. Poiché vi siete sviati dal Signore, il Signore non sarà con voi.
Capito? Mosè glielo profetizza: perderete la battaglia perché non siete nella volontà di Dio. Volete fare la volontà di Dio a modo vostro,
quando volete voi.
Quando volete voi,
quando Dio ha detto non l'avete fatta, adesso volete farla troppo tardi.
Capito? C'è un momento che Dio dice: no, adesso basta. Adesso ho già giudicato. Dio ha giudicato, tornate nel deserto. Dice: ah, aspetta, non mi conviene più.
Ah, sì.
Allora io adesso non mormoro più, basta, andiamo a prendere ancora un po' di uva con un'altra stanga. No, adesso tornate nel deserto e morite.
Allora,
morire? No, ma sì, i vostri figli solo sopravviveranno. No, allora guarda, morire per morire, vabbè, moriremo combattendo, chissà che riusciamo a vincere. No, Dio non è con voi.
Allora c'è un momento quando Dio pone un limite, dice basta, fino a qui, non è che è sempre misericordioso, sempre...
No,
c'è anche un limite.
No, queste sono le cretinate che predicano in certe chiese: Dio perdona sempre. Dio è lungimirante, sempre pazienza. No, Dio è pazienza, ma c'è anche un limite. Questo fico non porta frutti. Dice: dagli un anno e poi lo tagli. Un anno, gli ha detto Gesù. Un anno e poi lo tagli. Se questo fico non porta frutti in un anno, lo tagli.
Sì, perché dice in Ebrei, dice che Dio, Ebrei 12, è anche un fuoco che ti consuma.
Non è solo...
È amore, ma sì. Anche un fuoco.
È amore, ma...
Ebrei 12.
È amore, ma quelli là che hanno respinto l'amore, che sono diventati demoni, che Gesù ha incontrato, si sono buttati per terra, e così, Matteo capitolo 8, e gli ha detto: tu, Cristo, sei venuto a tormentarci prima del tempo? Viene il tempo che Cristo tormenterà questa gente. Va bene, Cristo non è solo lo sposo che ama la sposa, quello che perdona tutto, che si fa sputare in faccia, si fa crocifiggere, non è solo quello. È anche quello che un giorno tormenterà le persone che a quel punto saranno diventati demoni o più o meno così, li tormenterà perché il loro giorno di giudizio sarà giunto. Va bene? Dove sei?
Amen. Ho letto il 42.
Avanti. 43.
Anche 43 l'ho letto, sì.
Hai letto?
Sì, sì.
Allora andiamo a 44.
44. Non di meno si ostinarono a salire sulla cima del monte, ma l'arca del patto del Signore e Mosè non si mossero dall'accampamento.
Capì? L'arca rappresentava l'unzione di Dio, la protezione di Dio. Va bene, 45. Allora gli Amalechiti
e i Cananei che abitavano su quel monte scesero giù, li sconfissero e li fecero a pezzi fino a Corma.
Wow.
sono andati senza Dio, per questo che tante chiese perdono le battaglie. Guarda la chiesa tedesca, la chiesa francese, la chiesa di Danimarca, la chiesa luterana di Svezia, di Danimarca, di Germania, la chiesa cattolica francese, guarda lì, morti, stramorti, ultramorti, il diavolo le vince tutte e loro le perdono tutte. Perché? Perché non camminano e non vanno nell'unzione del Signore, non cercano il Signore in ginocchio, non cercano Gesù nella ubbidienza, va bene, e vanno avanti con la liturgia, l'incenso, le candeline, vanno in giro a vincere il diavolo pregando preghiera alla Madonna, il Papa, metto la Chiesa nelle mani della Madonna, sfido che sta crollando. Prova a mettere le mani di Gesù, vedrai che la musica cambia, signor Papa. Allora, quindi la terra promessa degli ebrei era la terra di Canaan, quella sì. È la terra promessa di Israele.
Sì, sì.
Era la futura terra di Israele era Canaan, va bene? La nostra terra promessa cos'è? Cristo.
Gesù.
Un Cristo che rispettivamente sta a due livelli. Sai che Cristo è a due livelli?
Come a due livelli?
La terra promessa era la terra di Cana. La nostra terra promessa è Cristo, però è un Cristo a due livelli.
Cioè?
Allora, il livello primo è la salvezza. Giovanni 1,12.
Ok.
Va bene? Ricevi, così dice, ma tutti quelli che l'ha ricevuto e gli ha dato?
Il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome.
Va bene, quindi ricevi Gesù, sei salvo. Cosa devi pagare? Cosa devi fare? Che opera devi fare? Quale chiesa devi appartenere per essere salvato?
Solo credere.
Credere.
Solo
ricevere.
Credere in Cristo e riceverlo. Va bene? Questo è il primo livello. C'è un altro livello però. Capito? Dio, Cristo ha due livelli. Io ho visto due. Vediamo che livello siamo noi. Vogliamo vedere?
Sì.
Allora, primo livello, abbiamo la salvezza, a posto?
Sì, sì.
Tranquilli, salvezza, possiamo perderla?
No.
No, non possiamo perderla. Primo Giovanni 5, 11 a 13, dice avete la vita eterna, avete. Senza condizionali, se siete cattolici, se siete protestanti, se ti fai battesimo nell'acqua dei 26 settimo giorno, se hai capito che il nome di Dio è Geova, no, non, queste cose non sono necessarie. Basta ricevere Gesù Cristo. Accetti Gesù Cristo dal Vangelo, dalla Bibbia, figlio di Dio, sei salvo, punto, e basta, arrivederci. Andiamo al secondo livello? Okay. A questo punto diciamo salvi, cosa facciamo? Rosari, candeline, quadri della Madonna, costruire edifici, questo?
No.
Adesso dobbiamo, il secondo livello è decidere se vogliamo vincere i nostri premi che Gesù ci ha promesso. Va bene? E questi premi non sono automaticamente nostri in virtù del sacrificio di Cristo. Io mi salvo, automaticamente c'ho la corona di sposa, di vado a regnare con Gesù sul suo trono, Apocalisse 3:21. No, non è vero niente. Il sacrificio ci dà la vita eterna, non ci dà i premi e le corone. Va bene? È vero che le opere non contano per la salvezza, certo che non contano per la salvezza. Ma però contano riguardo alla nostra autorità, riguardo alla nostra posizione in cielo. Cioè se la nostra parte sarà con quelli di Laodicea, Apocalisse 3,14, o se saremo dalla parte di Filadelfia, la sposa di Cristo, Apocalisse 3,7. E questo da cosa dipende? Interamente dalle nostre opere, opere in Cristo, qui ed ora, per la salvezza.
No,
per cosa?
Già salvi.
Per i premi, per la posizione in cielo.
Per la corona.
Se saremo vicinissimi a Gesù, la sposa, o il più lontano possibile, andatevene, io non vi conosco, andate, io vomitati fuori. E Gesù quando vomita le cose non è che lo tiene lì vicino dove mangia, dove sta. No, il vomito si porta via. Legatelo mani e piedi e fuori di qua. Ah, ma ha perso la salvezza. Non hai perso la salvezza. C'è scritto da nessuna parte perdi la salvezza, però perdi i premi, però perdi le corone. E questa è una cosa che il 99,99% delle chiese non capiscono, non vogliono capire. E lui è che continua ad insistere, io non devo fare opere per salvarti. Ma lo abbiamo capito che non devo fare opere per salvarti. L'abbiamo capito, hanno capito anche i bambini della prima elementare se sono cristiani. Ma quello che voi, questi pastori, certi pastori, non, alcuni non hanno capito che le opere in Cristo sono indispensabili per le corone. Apocalisse 3:11. Stai attento a memoria. Forza.
Che nessuno ti rubi la corona.
Che nessuno ti rubi la corona. La corona è rubabile, è derubabile. La banda del buco viene e ti ruba la corona. Sai che la banda del buco?
No.
No.
Era un gruppo in Italia che facevano buchi sotto le banche, entravano di notte nella banca, lancia ossidrica, lancia termica, aprivano la cassaforte, rubavano tutto e andavano via di nuovo per il buco che erano venuti. La banda del buco. La banda del buco ti ruberà la corona. Va bene?
Sì, sì, sì.
Allora, grazie Signore. Cos'è che una cosa che Gesù ha detto a tutte le chiese? Non a una chiesa, a tutte le chiese. Va bene? Apocalisse 2:26 al 28 dice: tutte le chiese conosceranno chi io sono, colui che scruta le reni, i cuori, e darò a ciascuno secondo le sue opere.
Amen.
Quindi sta parlando non a una chiesa, a tutte le chiese sta parlando, d'accordo? Ecco. Cos'è che dice il verso 26? Ce l'hai lì, Apocalisse 2:26.
Sì, Apocalisse 2:26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino.
Quindi attenzione quando dice: questa scrittura era per i farisei, quest'altra era per la chiesa di Efeso. Questa, no, no, tutte le chiese, dice Gesù, sta parlando a tutti, a me, a te, a lui e a lei, e loro. Va bene? Allora, cosa c'era nella terra promessa che ha affermato Israele? I giganti.
Sì.
Prima o poi, fratellini e fratelline, sorelline e fratellini, dovremo affrontare i giganti davanti a noi, altrimenti non possiamo entrare nella terra promessa nostra.
Mm-hmm.
C'è la terra promessa di Israele e c'è la terra promessa nostra. Israele era Canaan, per noi invece è Gesù e la sposa.
E i premi, sì.
Eh sì, più premi, più grande la sposa non c'è.
Sì, sì, sì.
Quindi possiamo comportarci in due modi. Primo, tremare di paura, fuggire e quindi disgustare Dio. Stamattina stavo dormendo e ho chiesto a mia moglie, o sono saltato a letto perché ho sentito dopo da pum,
sì, sì, sì.
E mia moglie fa: sì, è stato un colpo di terremoto.
Sì, sì.
Avete sentito?
Sì, alle 6 del mattino.
Sì, sì, alle 6 del mattino. Uh-huh. Meno male, così che non ci annoiamo. Non è bello che il Signore ci dà una scossettina ogni tanto?
Sveglia!
Possiamo dire grazie Gesù?
Amen.
Quando vengono scosse terremoto, o ringrazio il Signore che ti tiene sveglio o ti impaurisci. Bisogna ringraziare il Signore, gloria a Dio.
Io non ho ringraziato Dio, però ho pregato nel nome di Gesù, fermati.
Alleluia.
È così che mi sono svegliata.
È bello qui che le case sono tutte, quasi tutte, pian terreno, fatte di legno, che portano le scosse molto bene, no? Il legno si sposta avanti e a sinistra, non è come il cemento che fa crack.
Mm-hmm.
È bella questa casa, che c'è così tanta legna questa casa. Allora, stavo dicendo, davanti ai giganti o tremiamo di paura e scappiamo o ci inginocchiamo davanti a Dio, preghiamo, ci rinforziamo, mettiamo i nostri occhi su Gesù e non sui giganti dal paese. Mm-hmm. E se necessario digiuniamo e preghiamo finché e quando Dio ci risponde.
Mi viene in mente come Pietro, quando guardava Gesù, camminava sulle acque, ha cominciato a guardare le onde, è sprofondato.
Non guardare alla ola.
Alle onde, sì.
Va bene, allora i cananei, gli amalechiti, i giganti sono lì davanti a noi, giganteschi, armati, adorano gli idoli, gente che sacrifica i loro figli ai loro idoli. Oppure oggi si direbbe che li abortisce, come si usa oggi. Li manda nelle scuole dove gli insegnano a diventare omosessuale. Va bene? Per Israele i giganti si chiamavano, l'abbiamo letto in numeri 13, no? Vai a 28. I figli di Anak?
29. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ititi, i Jebusei, gli Amorei, la regione montuosa, e i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano.
32.
un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavalette, e tali sembravamo a loro.
Guarda i giganti del mondo, i giganti, multinazionali, politici,
le
associazioni omosessuali, sodosessuali, confusi sessuali, giganti, sì? Allora, cosa sono queste davanti al Signore? Chi sono le vere cavallette? Davanti a Dio sono niente queste.
Amen.
Quelli là erano i popoli che avevano idoli, che avrebbero, portato Israele a seguire gli stessi peccati che circondano a noi oggi. Erano gli stessi peccati. Solo che cambia il muso dell'idolo, no?
Sì.
Il diavolo ha cambiato i nomi degli idoli, cioè non è più Moloch, Baal, Astarte. Moloch potere, Baal materialismo, Astarte sesso, cioè pornografia, materialismo e potere politico oggi, eccetera. Il diavolo ha cambiato i nomi degli idoli, ma i peccati sono rimasti gli stessi. Il diavolo c'ha un forcone, il forcone del diavolo quante punte c'ha? Tre.
Non lo so.
Tre.
C'ha, e come lo sai?
Perché sono tre gli idoli principali del Vecchio Testamento.
Ah, ok.
In primo Giovanni 2:15-17 dice la concupiscenza degli occhi, della carne e la superbia della vita, sono le tre cose che sono sempre Baal, Moloch e Astarte. Quindi Moloch è il potere, il capo della fabbrica, il capo della banca, il capo del governo, Moloch, il potere. E sacrificavano bambini, dando i loro bambini, bruciavano i bambini e Moloch, il diavolo, li benediceva. Oggi abortiscono, vedono la pillola, tradiscono il migliore amico e il diavolo li benedice, fanno carriera. Capito? Quello è Moloch. Baal è materialismo. Poi in centro commerciale lo vedi Baal in ogni vetrina, Baal. Va bene? È quello che vieni qui, vieni, portami i tuoi soldi, guarda cosa io. Astarte era la dea del sesso pervertito, che sarebbe la pornografia, che sarebbe tutta l'omosessualità, la sodomia. Quindi sono le tre punte del forcone del diavolo, sono questi tre. Non è che però con fede in Cristo li vinciamo queste cose. Però se guardiamo queste cose veniamo ipnotizzati come le sirene dei marinai di Ulisse, che poi divennero maiali perché guardavano le sirene. Va bene? Sì. E oggi tanta gente sta diventando maiali perché guardano pornografia, guardano le cose del mondo. Occhi su Gesù, ragazzi. La strada stretta e angusta, fratelli. Non possiamo guardare a destra né a sinistra. Sempre avanti. E allora, questi idoli, perché Dio gli dice di non adorare gli idoli? Perché li avrebbero condotti agli stessi peccati di Satana, allo stesso inferno di Satana. Va bene? Oggi sono gli stessi, sono i giganti con i quali il nemico oggi combatte noi. Va bene? E dobbiamo combatterli, controcombatterli, altrimenti ci impediranno di entrare nella terra promessa delle nostre benedizioni in Cristo. Va bene?
Sì.
Allora, oggi dice, ma guarda, voglio scandire, qualcuno che non capisce ancora il parallelo. Vabbè, voglio scandire lettera per lettera. Ascoltate bene, per cortesia, bevete un caffè, spalancate gli occhi. Allora, i giganti cosa sono oggi? Cioè, posso darvi una lista lunghissima. Uno, problemi matrimoniali. Due, sono le malattie. Giganti che ci distruggono. Un altro gigante è l'inganno come droga, alcol, promiscuità sessuale. Giganti che dobbiamo vincere. Possiamo vincere.
Amen, nel nome di Gesù.
Un gigante di secolarismo, di televisione, internet, telefonini e simili, un gigante. Un altro gigante, magia, occultismo. Un altro gigante, cercare i piaceri nostri nel mondo, invece cercare i piaceri in Dio e in Cristo. Va bene? Dobbiamo trovare il nostro diletto in Cristo, non nel mondo. Non dilettarci nel peccato. Dilettarci nella via stretta e diritta che serve a volte anche digiunare e pregare per rimanere. Ma alla fine c'è la vita eterna, c'è la gioia, ma anche c'è la gioia immediata. Se tu fai un sacrificio per amare, per perdonare, c'è subito Gesù viene e ti benedice. Ma se cerchi il benessere nel peccato, nella pornografia, nell'adulterio, nell'arrabbiarti, nel maltrattare gli altri, qual è il pagamento, il risultato di questo? Ti senti uno straccio, depresso come tutti nel mondo. Un altro gigante, i debiti, attenzione ai debiti. I debiti sono delle esche. Prendi oggi e paghi domani. No! Schiavo oggi e schiavo domani. Se non ce l'hai, stringi la cinghia, mangi patate.
Amen.
Amen.
E non è male patate.
Va bene? E non è parlare neanche di comprare macchine nuove. Macchine usate, lascia perdere Range Rover.
Amen.
Nuove, ma non serve. Amen. Fai come me, mai comprato una macchina nuova. Va bene, abbiamo delle macchine qui e qualche scaratozzo anche che abbiamo, intanto le vendiamo con disperazione e si compra quello che si può. Quindi, un altro gigante, quando tolleriamo una vita di religione tradizionale, invece di vivere una fede vera, invece di crescere nella verità, invece di aiutare gli altri a fare lo stesso in Cristo, invece di amare Dio nei fatti, non solo in preghiere religiose, sterili, morte, rinsecchite e fossilizzate. Un altro gigante. La gente, che giganti c'ho? Io non c'ho Cananei qui, non c'ho grandi Golia. Ce li hai. Prepara il sassolino nella fionda, il sassolino della scrittura, nella fionda della tua volontà, della tua fede, lancialo e distruggerai il Golia della falsa religione, dei piaceri del mondo, dei peccati.
Sì, amen.
Vincere il gigante confidando nella parola di Dio, non confidando nel mondo, le sue scuole, i diplomi, la carriera, ma studiare invece la parola di Dio, metterla in pratica nel nostro possibile, sia pure un passo alla volta. Se siamo zoppi, zoppicando seguiremo Gesù. Se siamo su una sedia a rotelle, faremo girare le ruote per dare volantini del Vangelo. Ma puoi dare volantini? Certo che puoi darli. Su una sedia a rotelle puoi darli. E questo ti darà gioia, ti darà uno scopo nella vita, invece di dire nessuno mi ama, nessuno ti ama. Ma perché non provi tu ad amare Gesù, uno, e amare gli altri, due? E vedrai che hai risolto il problema della carrozzella.
Amen. Amen.
Ci sono due cose che possiamo fare. Una, possiamo guardare al diavolo, alle sue minacce, cominciare a mormorare per la paura, vedere le difficoltà, i giganti, le loro armi contro di noi. O possiamo guardare a Dio, possiamo aspettare che Lui ci riempa di forza, di coraggio, che ci dia la guida, che ci mostri la sua strategia su cosa fare, quella di attacco e non di ritirata. Non di scappare nel deserto, dove vi resteremo fino alla morte. La vita di tanta gente è un deserto e ci rimangono fino alla morte. Guardare una parete di una stanza in una casa dove non c'è cibo, non c'è niente, e dire perché Dio non mi ama, ma datti una mossa. Muoviti che Dio si muove. Datti una mossa che Dio si muove. Aiutati e Dio ti aiuterà. Fai quello che puoi e Dio farà quello che non puoi. Dobbiamo capire che se facciamo questo, per tutta l'eternità ci sentiremo dei falliti, anche dopo la morte, perché abbiamo scelto la via della carne, della sconfitta, abbiamo scelto la paura di guardare, la paura di guardare noi invece che guardare Gesù, invece di guardare la sua parola. E abbiamo adorato i nostri timori, le nostre paure più di Dio. La paura è diventata il nostro Dio, i nostri timori è diventata la nostra Bibbia.
Wow.
Abbiamo preferito cercare di salvare la nostra vita invece di abbandonare tutto e lanciarci nella battaglia e anche davanti alla morte, se necessario. E leggiamo Matteo 25:28, guarda. Ecco, cosa succede quando cerchiamo di salvare la vita, quando cerchiamo la nostra comodità, il nostro interesse, quello che conviene a noi, non a Dio, il nostro interesse, non l'interesse di Dio. Ecco cosa succede, Matteo 25:28, vai fino al 30.
Matteo 25:28. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
Chi è il servo inutile? Quello là che gli ha dato il talento non l'ha messo a frutto. In questa vita quanto dura la semina? Tutta la vita. Quando finisce? Quando muori. E dopo? Giudizio.
Sì.
Se Dio ti dà un talento di evangelizzare, che talento? Non sto dicendo talento di diventare ricco come Berlusconi, talento di guidare il taxi, talento di cucinare gli spaghetti, quelle sono cose che figli del diavolo possono fare meglio di noi. Talento di predicare il Vangelo, talento di amare la moglie e la famiglia, talento di far crescere i bambini nella parola, talento di insegnare ai tuoi figli a predicare il Vangelo, talento di andare a raggiungere le pecore perdute, talento di dedicarti a Gesù. Questi sono i talenti. Alla fine ci chiederà il talento, che succede? Io ho fatto il ragioniere, ho fatto l'ingegnere, il dottore, guarda, ci sono soldi in banca, io sono in gamba, c'ho una buona reputazione, sì. Legatelo, mani e piedi, e gettatelo fuori. Dice, lì vi sarà pianto e stridore di denti. Ma Gesù dice Gesù al mio servo fedele, al suo servo fedele, Gesù dice,
Matteo 25, 23. Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Alleluia. Dio ci aiuti a scegliere giusto, la strada stretta. Sempre, sempre la strada stretta, stretta. Mai quella, come sono felice, faccio quello che mi pare. Dio mi ama e io mi vuole felice. Fare niente per lui, però felice. E no, caro. Il tuo Dio mi sa che c'è il Dio sbagliato. Per esempio adesso, attualmente, nella vita, nel mondo, in Italia, diventa sempre più difficile tenere i nostri bambini separati dalle scuole secolari, separati dalle scuole pagane, dove obbligano i bambini ad essere indottrinati all'omosessualità.
Sì, sì, sì.
E lo stesso per i vaccini.
Quello sono è un gigante,
le due strategie del diavolo oggi si chiamano omosessualità e vaccini in Occidente. Poi, naturalmente, con la ciliegina sulla torta degli islamici che arrivano, nuvole nere che si in orizzonte, quindi chi è sveglio capisca quello che sta per succedere. Ma le due strategie sono del diavolo, sono oggi omosessualità e vaccini. Va bene, stavo guardando una testimonianza sui vaccini ieri sera e mi è apparsa una testimonianza di Robert De Niro, conoscete quello taxi driver? Robert De Niro, famoso americano, famoso. Era lì che combatte, ha fatto un film per esporre la mafia dei vaccini e tutti lo stanno boicottando. Tutti, no, non lo vogliono in giro. Capisci? Perché lui, perché ha fatto questo? Non perché è un grande missionario, ma perché ha un figlio che gli è diventato autistico dopo il vaccino.
Oh no.
E ha fatto un film insieme a una donna lì, produttrice, per esporre la mafia dei vaccini delle case farmaceutiche. Non glielo fanno passare, boicottano tutti i colori, l'hanno tolto dalla mostra dei film, eccetera. Io ieri sera stavo pregando, dicendo, Gesù, perché no? Usiamo alcuni di questi attori, alcuni di questi pezzi grossi che li... Però è costato il figlio autistico perché si svegliasse questo. Però io dicevo, Signore Gesù, ci sono milioni così che sono cascate nell'autismo e altre malattie perché questi vaccini abbassano la protezione, l'immunità e si inferma di qualunque cosa. Perché mettono il mercurio. Il mercurio è un veleno che non dovevano metterlo. Lo mettono come conservativo, no? Ma io ho 6 figli e non li ho mai non li ho vaccinati e sono sani come pesci.
Grazie,
e Gesù. Sono tanti medici cristiani a pensare che la fiumana dei vaccini hanno abbassato l'immunità contro le malattie, tanti medici cristiani, però le case farmaceutiche sono quelli che pagano intellettuali atei per scrivere libri che mostrano come i vaccini sono buoni e quindi i poveri farmacisti leggono questi libri, dappertutto glieli regalano anche e credono a queste bugie, lo stesso sui gender. Dio benedice quando non ascoltiamo queste regole pagane, i moderni faraoni, i moderni re, i moderni potenti che ci dicono di uccidere i nostri bambini, di farli o tramite l'aborto o con la pianificazione familiare, è un modo di, come si usava in Egitto, È un modo moderno. Vai a Esodo capitolo 1, leggimi per cortesia,
sì.
Verso 15.
Esodo 1:15.
Sì, fino al 21 devi andare. Ok, cosa stiamo cercando di vedere in questa scrittura? Come il popolo di Dio ha disobbedito alle regole del loro mondo e Dio li ha benedetti.
Quando erano regole anti-Bibbia.
Antibibliche, anti-Dio.
Sì, sì.
Ma si trattava di... ci andavano di mezzo i bambini.
Sì.
Quindi ci sono, hanno avuto il coraggio di fronteggiare i loro giganti e Dio li ha benedetti. Comunque, leggiamolo.
Esodo 1:15. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree.
Levatrici ebree.
Delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio fatelo morire, se è una femmina lasciatela vivere.
Hai capito? Cioè, questo era il faraone, gli dicevo uccidere i maschi quando nascono. 17.
Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro, e lasciarono vivere anche i maschi.
Questa era una legge,
sì.
Quindi rischiavano di essere uccise.
Però
loro temettero Dio più di Faraone. 18.
Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al Faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, esse sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro hanno partorito.
Quindi hanno infinocchiato Faraone, insomma, gli hanno gira di qui, gira di là. E che succede verso 20?
Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente, poiché quelle levatrici avevano temuto Dio. Egli fece prosperare le loro case.
Quindi Dio li ha protette, però c'è un momento anche di morire per mano dei nazisti, dei comunisti,
sì.
Stalinisti, si muore. Però mai seguire la paura, facciamo il male perché ho paura. No, fai il bene e muori.
E il re d'Egitto era un gigante, e quanto grande, quello era un gigante.
Però le levatrici hanno avuto più paura di Dio che del faraone.
Capito?
E penso che questo è un punto per affrontare i nostri giganti. Avere paura di Dio per obbedirlo.
Quindi oggi il politicamente corretto è: manda i tuoi figli a scuola anche se diventano omosessuali, avanti con i vaccini anche se diventano autisti o eccetera. No, devi trovare una soluzione. Io l'ho trovata, mi sono tolto dalle scatole, me ne sono andato, mi sono scosso la polvere dei sandali e ho lasciato l'Europa e me ne sono andato in un posto dove qui c'è meno pressione, si sta meglio. C'è meno, il diavolo non è così organizzato come in Germania, in Italia, in Francia. No, qui è molto più disorganizzato, grazie a Dio. Qui c'è spazio per muoversi un po'. D'accordo? Ci sono altre parti del mondo, del terzo mondo, che si può andare. Uno deve pregare dove che vuole andare. Allora, cosa facciamo? Crediamo al mondo che ci minaccia? Guai a te se non metti i vaccini. No. Ci sono delle nazioni oggi che se non fai vaccinare i figli non ti danno passaporto, non ti danno la patente guida e non ti danno la carta d'identità. Quindi sarà meglio che quando queste leggi arrivano nel tuo paese, che tu sei nel paese che Dio ti ha mostrato che devi passare il tempo della fine. Come siamo qui noi, siamo pronti anche a fare meno del passaporto. Siamo già qui. Ma voi che siete là, state attenti che volete uscire, vi toglieranno il passaporto possibilmente. Quindi cosa seguiremo? Le minacce del mondo, che se non ti fa vaccinare non ti do questo e quell'altro. Minaccia, tipo mafia. Va bene? Oppure seguiremo Dio, che ci guiderà, ci proteggerà, ci benedirà, come le levatrici degli ebrei schiavi in Egitto.
Amen.
Cosa ha detto Dio ad Abramo? Gli ha detto di farsi una passeggiata di 3 giorni. Dove? Gli ha detto di camminare, andare nel paese di Moria, gli ha detto. Il paese di Moria, per offrire cosa? Suo
figlio.
Amato Isacco, sacrificarlo sull'altare. Però gli ha detto 3 giorni di cammino. E come mai? Perché? Potevi mica sacrificarlo a mezzogiornata di cammino, 3 ore? No, 3 giorni. Questo era un gigante che Abramo doveva vincere. Va bene, vedere se Dio voleva vedere se metteva Isacco prima davanti a Dio, oppure Dio davanti a Isacco, e lo fece camminare 3 giorni perché Dio ha voluto dare 3 giorni a Abramo per riflettere, 3 giorni di Getsemani, 3 giorni del tentato dal diavolo, abbastanza tempo per decidere se rinunciare, se mormorare contro Dio, se cercassi una religione, virgolette, più politicamente corretta, un Dio che gli facesse fare quello che lui voleva, quello che gli sembrasse più giusto, una fede come quella di Lot, che gli permetteva a Lot di abbandonare lo zio Abramo, l'uomo scelto da Dio, e andare a vivere in un posto che si chiamava, come si chiamava? Sodoma, in mezzo ai gay, in mezzo ai trans di quel tempo. E persino di cercarsi in Sodoma una moglie. E questo era il suo concetto di fede. E Lot perde la sua battaglia contro i suoi giganti. Va bene, tanto abbiamo letto prima, Genesi 14, Abramo deve andare a salvataggiarlo, ha salvato, ha fatto la guerra contro quelli che hanno attaccato Sodoma, e Melchisedec, va bene dire, a Abramo. Quindi quando decidiamo di andare per la via stretta, il Dio di questo mondo manda i suoi giganti a ostacolarci.
Sì.
Alleluia.
Sì.
Gloria a Dio.
Però Dio è più grande di tutti i giganti, se solo ubbidiamo, che Dio
ci
aiuti.
Se solo scegliamo di temere più Dio che quei giganti.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Infatti anche noi, per essere qui, per dedicare le nostre vite a Gesù, abbiamo dovuto affrontare tanti giganti, tutto il mondo contro. E noi piccoli, buoni a nulla, paurosi, timidi, ci sentivamo come non ce la farò mai. Però sai, con Dio puoi farcela. Dio è più grande di tutti i giganti.
Grazie Signore. Ha messo la foto sulla radio di quella, i cristiani nell'arena?
Non mi ricordo, adesso guardo. Abbiamo messo tante foto sulla radio. No, quella non c'è.
Non c'è quella?
No.
Ma la metti dopo?
Ok, sì.
Vuoi mettere la tua?
Sì, possiamo farlo.
Allora, volevo condividere una visione che il Signore mi ha dato su questi punti. Posso?
Sì.
Ho avuto una visione di fratelli, mentre proprio prendevo gli appunti di questo messaggio. Ho visto dei fratelli che aspettavano il loro turno. Sono lì, affidano le loro anime al Signore, hanno paura, ma non la mostrano. Temono per la loro vita, ma non indietreggiano. Vorrebbero salvare la loro vita, tornare dai loro cari, ma non osano rinnegare la fede. Viene il turno di un altro. Il prossimo, grida una voce. Nessuno esita, i diversi si fanno avanti. Il soldato ne sceglie uno a caso. Una sorella. Si odono i ruggiti dei leoni. La sorella è in intensa preghiera. La guardia, con uno sguardo triste. Le sussurra, sei giovane. Sei bella, hai una famiglia. Perché non offri profumi all'imperatore e avrai salva la vita? La sorella non risponde al soldato. Non vuole rischiare di esitare, di dubitare. L'uomo scuote la testa. Scortata, la sorella si avvia nell'arena. Presto è sola. I leoni si avvicinano. Ma lei non li vede quasi più. Sta guardando un altro. Una presenza non di questo mondo, che sente sempre più avvicinarsi. È come se la presenza le ricordasse una promessa. Ebrei 13:5.
Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
La sorella chiude gli occhi, sorride. Niente ormai è più importanza. Ora lei e la parola sono diventati uno. Come mai prima. I fratelli da dietro le grate continuavano a pregare e a lodare Dio, e più lo facevano, più la loro serenità e fede aumentavano. Veramente la lode vera è la fonte della fede vera. Alleluia.
Amen.
Gloria al Signore.
Grazie Signore. Grazie Signore.
E questa sorella ha vinto il suo gigante.
Amen.
Amen. Per tutti noi viene il tempo di decidere se entrare nella nostra arena e fronteggiare sia pure la morte, o scappare, rinnegare, trovare una via di uscita. Il mondo e le religioni addormentate sono sempre pronti a fornirci ogni scusa. Il diavolo non ci combatte con armi convenzionali. La cosa che Il maligno veramente odia è l'amore di Dio. Il Cristo nei nostri cuori è quello che il diavolo veramente sta cercando di combattere. Il diavolo non si preoccupa di noi, non siamo niente.
Sì, sì, sì.
Ma è Cristo che gli dà fastidio, è Cristo, mm-hmm. è lui che lo vince.
Amen.
È Cristo in noi che il diavolo odia e che combatte. Il nemico sa che può vincere noi, guidarci al suo inferno, ingannarci, portarci al suo seguito. Ma è Cristo che lo ferma e che lo vince, il Cristo dei nostri cuori.
Grazie,
Gesù. È per questo che lui lo combatte, perché Cristo in noi è la sola cosa che gli impedisce di dannare noi e tutta l'umanità. È per questo che combatte sempre Cristo. È l'ultimo baluardo, per questo quando una nazione, un continente come l'Europa abbandona Cristo è destinato, condannato inevitabilmente alla distruzione e mm-hmm. anche all'inferno e al marchio della bestia e all'anticristo che viene. Perché questa è la vera guerra. Satana, il suo odio, il suo male, le sue tenebre, la sua perdizione, contro Cristo e il suo amore, la sua luce, verità e salvezza. Questa è la vera guerra.
Mm-hmm.
Non è l'America, la Russia, questa è una stupidaggine. Non sono gli islamici contro i cristiani.
Sì.
Vera guerra è Satana contro Cristo. Genesi 3,15, metterò guerra tra te, la donna, la Chiesa e il diavolo. E questi nemici, questi giganti che dobbiamo vincere, non si vincono con armi terrene, ma con le armi che Gesù ci ha portato, i doni dello Spirito, cioè il suo amore, verità, salvezza, tutti contenuti nel Vangelo che noi predichiamo.
Amen.
Gloria a Dio. E se vinciamo i nostri giganti, entreremo nella terra delle promesse che Cristo ci ha fatto.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. E concludo con delle scritture, con tre scritture. La prima è Apocalisse 2,7.
Apocalisse 2, verso 7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio.
Quindi si tratta di vincere, fratelli. Questi giganti dobbiamo vincerli. Non possiamo permettere a questi giganti dei quali abbiamo parlato oggi di vincerci, non possiamo permettercelo neanche se dobbiamo entrare in un'arena a affrontare i leoni. Ha messo la foto nella,
sì,
nella,
è pubblicata.
Quando riaprirete la radio, e allora apparirà la foto. Grazie Signore. Apocalisse, salta al verso 11, sempre capitolo 2.
Sì,
verso 11. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda.
Alleluia. Chi vince, a chi vince. Quindi non è finita sul Calvario. Le nostre corone, la nostra vittoria su Satana vanno vinte da noi, dalle nostre opere in Cristo. Apocalisse 3,12.
Apocalisse 3,12. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome.
Alleluia.
Amen.
Gloria al Signore. Gesù avrà un nuovo nome.
Grazie Signore.
Alleluia. Amore.
Grazie
Dio
Gesù.
Dio di amore. Non sarà più il figlio di Davide, figlio di Maria, ma solamente figlio di Dio.
Amen.
Gloria al Signore. Quindi questa è la nostra terra promessa, fratelli. Cioè vincere, vincere, vincere. E la vittoria su questi giganti è alla nostra portata. Non è troppo difficile per noi, se no Gesù non l'avrebbe permesso. Sembrano invincibili. Mm-hmm. Gerico sembrava troppo grande, sì, troppo alta, sì, troppo sì, potente, sì. Ma non era invincibile. Dio aveva suo asso nella manica, sapeva che al suono della tromba le mura sarebbero crollate. E ebrei non lo sapevano, e per questo bisogna camminare per fede.
Amen.
Grazie Signore.
Amen.
Io direi
grazie,
di
Signore. Amen.
cosa facciamo adesso? Il messaggio è finito? C'è qualcosa pronto?
Mettiamo un bel canto?
Fai una pausa.
Mettiamo un bel canto, sì.
Facciamo una pausa e poi terminiamo il programma.
Però preparatevi, fratelli, perché facciamo la comunione con pane e vino. Quindi rimaniamo in onda, sulle onde dello Spirito Santo, e ci incontriamo dopo questa bella canzone.
Rimaniamo in onda, nell'onda dello Spirito.
Amen.
Alleluia.
Amen. Domenico Greco, l'ultima cena.
Cielo, è l'ora per me di lasciarvi. Ora si compirà la volontà del Padre sulla vita mia, che il cuore mio spezzerà per amore. Solo ancora un vedrete, ma ritornerò, non temete. Voi mai soli no, lo Spirito Consolatore vi darà, la verità Lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi in me, rimanete in me come dei tralci alla vite che la linfa dà, e non vi lascerò mai soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio. Nel sangue mio questo è mia memoria. Sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà, e non vi lascerò più soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Io vi ho scelti per vivere l'amore e verità, questo è il mio comandamento, amore e libertà. E da questo sapranno che siete voi miei fratelli, amore più grande al mondo.